Grazie, io sono molto lieto di essere con voi, ringrazio il mio antico amico Galli per questo invito. Allora, avevo una visione più ascendente del potere, cioè il potere è un qualcosa che si genera dall'accordo volontario tra gli individui, quindi ogni livello di potere, dal condominio sino alle Nazioni Unite, dovrebbe essere un'aggregazione di volontà individuali che liberamente si mettono insieme, cooperano e stabiliscono livelli superiori di potere, sempre più alti, sempre più estesi e sempre più penetranti, nella doppia dimensione evidentemente. Un condominio non ha ancora il potere di dichiarare guerra, anche se qualcosa ci si va vicino. Con i quartieri già si fanno guerra l'un l'altro molto di più di quanto si faccia nei condomini, le città più man mano, eccetera, eccetera. Quindi i poteri, man mano che diventano più ampi territorialmente o numericamente, diventano in genere anche più approfonditi. C'è un dubbio se oltre lo Stato-Nazione il potere sia più approfondito o semplicemente più ampio. Il problema delle agenzie internazionali, piuttosto che dell'ONU, evidentemente, che hanno poteri più estesi territorialmente, ma probabilmente più deboli. Se si arriverà un giorno, for the good or for the bad, a uno Stato mondiale, lì avremo il sommo, evidentemente, il monopolio della violenza su una dimensione. Quindi avremo il monopolio della violenza, che è la definizione dello Stato nazionale, il potere più assoluto, che è quello della pace e della guerra, che sarà fatto su scala mondiale. Quindi da liberale ho sempre concepito, primo punto, se volete come intendo il mio liberalismo, ogni tipo di potere parte dall'individuo, perché ogni tipo di diritto è sempre soltanto un diritto individuale. Da liberale non credo ai diritti delle comunità, non credo ai diritti delle nazioni, credo molto poco al diritto dei popoli, a meno che per tutte queste espressioni noi non intendiamo la concordanza di opinioni, intendimenti, fini e quant'altro condiviso da una comunità, dal condominio sino alle nazioni, sino alle aggregazioni sovraregionali tipo l'Unione Europea o eventualmente le Nazioni Unite o uno Stato mondiale. È chiaro che le nazioni, per usare una vecchia espressione romantica, le nazioni vedono individui coincidere in tutta una serie di elementi. C'era Renan che diceva che la nazione è un plebiscito quotidiano, quindi io non escludo da liberale il fatto che ci siano delle aggregazioni al di là della famiglia o del condominio per cui si generano poteri più forti, inevitabilmente, di quelli individuali e che derivano da una coincidenza di volontà individuali persino rinnovate ogni giorno, eventualmente in modo tacito, e che sono quindi del tutto legittime, non sono un anarchico. Altrimenti se rifiutassi evidentemente questa cosa dovrei essere un anarchico, anarchossono il principio che non ci deve essere una preminenza di qualcuno, quindi io credo che esista un'obbligazione politica, credo, quindi al contrario degli anarchici e degli individualisti estremi, non credo che non ci sia obbligazione politica, credo che l'obbligazione politica derivi dalla volontà individuale, dagli accordi tra le volontà individuali. Tutto questo, qualcuno mi dirà, vabbè, è di un tale utopismo e assurdità, che cioè, bene sapersi, ma come pensi che questo tipo di visione, che è una visione di tipo evidentemente deontico, di tipo morale, possa essere descrittiva della realtà del potere, della realtà della violenza, della realtà dal pagamento dell'IVA fino alla leva obbligatoria militare, fino a tutte le altre espressioni che conosciamo. Questo lo so benissimo. Lo so benissimo e so benissimo due cose. Primo, che questa visione non tiene conto del fatto che in realtà la maggior parte delle persone non considerano la libertà come il primo posto, come il primo sentimento. C'è una grande frase di Tocqueville che diceva: coloro che vedono nella libertà altra cosa che la libertà medesima non sono fatti per essere uomini liberi, ma per essere schiavi. Era una gran bella frase detta da un nobile francese dell'Ottocento, ma ovviamente non corrisponde alla maggior parte delle preferenze delle persone. La maggior parte delle persone preferiscono la sicurezza innanzitutto prima della libertà, e dopo la sicurezza anche una certa vita confortevole, e dopo una certa vita confortevole anche una sicurezza di tipo sociale. Se c'è la libertà meglio ancora, ma non è certamente il primo valore quasi nessuna parte nel mondo, non so se a Monte Carlo, ma è diverso, da qualche parte, è lì che sta. Quindi mi rendo conto innanzitutto che non, un'utopia liberale, un mondo che sarebbe composto in questo modo, non è mai esistito, non esisterà mai, perché riconosco che la maggior parte delle persone non è che disprezzino la libertà, anzi ci sono dei movimenti, movimenti di popolo, ci sono, vedete, dappertutto nel mondo, dal Tibet piuttosto che in Africa o Sud America o in Grecia nell'Ottocento, tutte le cose che volete. Ci sono movimenti di libertà che sono quasi sempre però movimenti di libertà collettiva, libertà della nazione rispetto a altre nazioni, dominazioni coloniali o altro, ma sicuramente la dimensione forse anche biologica degli esseri umani, e qui la sociobiologia ci insegna molto, la dimensione sociale è talmente prevalente che in fondo un'utopia liberale, come avrebbe detto Karl Popper, un celebre saggio degli anni 50, non è mai esistita. Per cui, torniamo, sono liberale alla Wilhelm von Humboldt, che diceva lo Stato è un male per quanto necessario, e per Stato è sinonimo di potere. Gli esseri umani non sono angelici, tendono a non rispettare particolarmente i diritti di proprietà degli altri, compresi i diritti sulle vite degli altri. Di conseguenza c'è bisogno di un livello politico, chiamiamolo così, con tutto quello che ne consegue, che è un livello che comporta necessariamente una costrizione, che non è solo quella di pagare la tassa sulla spazzatura, che uno diceva, 200 euro all'anno bisogna dargli, c'è una serie di vincoli sui comportamenti delle persone, e sono vincoli probabilmente che vanno al di là del concetto kantiano noto a tutti, di limitare la libertà non più di quanto strettamente serve a ciò che gli altri possono esercitare la loro libertà. Questo in fondo rientra ancora in una logica del condominio, come la chiamo io in un senso non dispregiativo, ma quello che è, per un'associazione volontaria libera in cui proprio ci mettiamo d'accordo per parcheggiare la macchina nel cortile, uno non più dell'altro a rotazione o impedire l'altro parcheggio. C'è sicuramente una dimensione in più che deriva, credo, dalla nostra natura sociale. Su questo permetterei di consigliare chi non l'ha letto di leggere Hayek, un grande libro, Legge, legislazione e libertà, un libro ormai di 30 anni fa, dove c'è la parte proprio sulla spiegazione del perché i sentimenti di forte socialità, chiamiamoli così, tra gli esseri umani, sono sentimenti biologicamente fondati, mentre i sentimenti di autonomia e di indipendenza sono non dei genotipi ma dei fenotipi, sono sostanzialmente un'evoluzione culturale degli esseri umani, dovute a un'evoluzione di tipo lamarchiano delle morali, ma sono sempre fragili e potenzialmente revocabili, mentre la tendenza al gruppo, la tendenza alla socializzazione è una tendenza che è innata nel nostro patrimonio genetico e nella coevoluzione che c'è stata tra l'ambiente e la nostra biologia. Quindi, primo punto, sono un liberale che vorrebbe un mondo in cui tutti i poteri politici fossero sempre soltanto derivanti dall'accordo tra gli individui, rinnovato ad ogni momento, ad ogni stanza, magari votando ogni quarto d'ora col telefonino, volete asfaltare via Indipendenza al costo di 5 euro di tasse per ognuno, volete eccetera, ovviamente sto scherzando, ma questo si fa più soltanto in televisione con il televoto, è l'unica forma di democrazia che è rimasta, molta gente non va a votare per elezioni comunali o politiche, ma paga un euro per votare per il Grande Fratello, che faccio? La voglia di partecipazione si estrinsecano in altre cose. Quindi, dal mio punto di vista, mi rendo conto che il mondo liberale dell'obbligazione politica derivante dalla pura volontarietà individuale è un mondo che non ha mai esistito, che non mi impedisce di averlo come modello, però, come tante cose. Uno, se devo pensare a un tipo di assetto costituzionale, a un altro tipo di assetto costituzionale, tendenzialmente tendo a preferire quell'assetto costituzionale che mi sembra più corrispondere non tanto alla, questo è un punto evidentemente più scientifico e meno ideologico, non tanto al fatto che i livelli di potere politico salgono dall'individuo in una specie di contratto sociale stile settecentesco, quanto il fatto che ci sono dei metodi di controllo del cittadino sul potere politico in modo tale che i diritti individuali siano quanto meglio protetti e siano quanto più estesi. Poi ovviamente ci sarebbe da fare un discorso, cosa si intende per diritti individuali. Io, da liberale, credo che i diritti individuali siano innanzitutto diritti di tipo negativo, in un senso tecnico, cioè siano assenza di coercizione. Primo diritto, quello sul mio corpo. Secondo diritto, quello sulla proprietà che ho legittimamente acquisito. Terzo diritto, quello su un territorio rispetto al quale ho una qualche titolo acquisito di vivere relativamente a storia, aver pagato le tasse, aver condiviso un certo tipo di cose. Poi ci sono i diritti sociali, ci sono i diritti di quarta generazione, tutto un mondo evidentemente che dal mio punto di vista non ha nulla di male, intanto e per quanto non va a toccare i diritti di libertà individuali, i diritti negativi. Cioè, non è necessariamente un liberale contrario ai diritti sociali o è contrario ai diritti di quarta generazione. Il diritto alla privacy, ad esempio, può essere facilmente interpretato come un diritto di protezione sulla tua proprietà. Il diritto alla privacy, quando si dice io non posso essere fotografato per strada, non si possono, eccetera, eccetera, in fondo è un'estensione, si riconosce che tu hai un diritto su te stesso, compresa la tua immagine, in un mondo tecnologicizzato c'è un problema di far rispettare questo diritto in un modo che nel mondo antico, ad Aristotele, o di Rousseau, o di Hume, evidentemente, non esisteva. Quindi il diritto alla privacy può essere visto come un'estensione di diritti negativi, ma è un diritto chiaramente che non trovate nei classici liberali, non lo trovate stesso. Diritti sociali di per sé non sono contraddittori con i principi della libertà liberale, ma richiedono evidentemente nell'esercizio delle forme di volontarietà più accentuate probabilmente di quelle che il welfare state ha dato in Occidente in questi anni, ma questi sarebbero discorsi, come dire, tra virgolette più tecnici. Quindi, primato dell'individuo, tutti i diritti appartengono all'individuo, si creano diritti collettivi, chiamiamoli così tra virgolette, per contratto, che può essere tacito, può essere un contratto anche legato alla storia, attenzione, un liberale non è necessariamente un illuminista antistoricista, il solo fatto che si nasce in una comunità, si continua a viverci, si partecipi e si accetti, evidentemente, è una sorta di plebiscito quotidiano. Anche rispetto alle obbligazioni che ti dà, non è che un liberale è contrario alle obbligazioni, ognuno di noi assume un'obbligazione costantemente, continuamente, è giusto che lo fa, se compri un'automobile ti impegni, paghi una cifra e quello ti dà un'automobile, se non la ritiri perdi la caparra, non è che tutte le cose che ci obbligano non sono liberali, perché altrimenti questo saremmo in uno stato di natura o di anarchia. Cosa c'è di destra in tutto questo? Io trovo che questo, per definizione, di destra non ha assolutamente niente, dirmi, no? Cioè, cosa si intende per destra? In Italia si intende ahimè qualcosa di particolare dopo gli anni 20. In tutti i paesi che non hanno avuto il fascismo e il nazismo, per destra si intende comunemente due cose. Uno, il primato della nazione. Non conosco una sola destra del mondo che non pone il primato della nazione rispetto a qualsiasi altra forma politica, che sia il comune, la società, il condominio o quello che volete. Secondariamente, il primato della tradizione rispetto alla ragione, che è un altro punto fondamentale, cioè non conosco pensiero di destra che non dica che la tradizione, cioè la filogenesi dei valori, dei modi di vivere, degli schemi di vita, dal matrimonio, quello che volete, prevale rispetto al libero arbitrio e indifferenze del singolo individuo che si alza la mattina e dice voglio fare questo, voglio fare quello. Terzo punto fondamentale, non conosco nessuna destra che non pensi che l'individuo è soggetto allo Stato, sicuramente non è lo Stato soggetto all'individuo. Lo Stato ha una dignità, ha un valore che supera quello dell'individuo o dei singoli individui. Poi qui la si può buttare più sul lato olistico, più sul lato storicistico, buttatela come volete, mi sembra che questo caratterizzi sostanzialmente quello che si chiama pensiero di destra in giro per il mondo. In Italia, leggetevi La voce fascismo, evidentemente firmata da Benito Mussolini, ma notoriamente scritta da Giovanni Gentile sull'enciclopedia Treccani degli anni 30, e avrete una visione, la declinazione perlomeno. Questo non si lega molto ad Evola, ad esempio, sono per alcuni altri aspetti, ma poi è diverso, ci sono tanti anche pezzetti, ma Evola notoriamente è stato un pezzo importante della destra ideologica italiana, ma non del fascismo. Ah, la destra in Italia è stata anche la destra storica, evidentemente, è stato anche Minghetti, è stato anche grande pensatore. Quella destra storica non ha alcun problema a riconoscermi, evidentemente. Parliamo del partito politico. Bah. Come la destra, ma anche la sinistra, anzi la sinistra la metto da parte, volevo fare tu quello scorso lì, come vede il partito politico? Il partito politico, che sia nel fascismo, così nella destra, come la tua consideri, considera il partito politico come una maniera di organizzazione del consenso. Il partito politico organizza il suo consenso, è una minoranza che lo fonda, organizza il consenso della maggioranza e guida la maggioranza verso qualche obiettivo. Se leggete Minghetti, quello che pensava dei partiti politici, già nel 1860-70 diceva che avevano appestato la vita pubblica italiana e che se ne dovevano andare, cioè la partitocrazia era, guardate che in quell'epoca i partiti politici contavano veramente poco, contava, perché Minghetti reputava che fossero i singoli cittadini, in questo caso non più individui, che dovevano avere la preminenza nella vita pubblica, e l'esistenza di partiti organizzati costituiva una maniera per sostanzialmente espropriare la volontà dei singoli elettori, perché era il partito che decideva tutto quanto, chi mandava in Parlamento, eccetera, eccetera. Quindi, se per destra si intende Minghetti, io mi posso considerare tranquillamente di destra, se per destra si intende gli old Whigs inglesi, la mia è un'opposizione old Whig probabilmente. Se volete, lo Stato, ripeto, torna a Willem von Humboldt, lo invento io, 1810, idee sui limiti dei poteri dello Stato, uno dei saggi incompiuti ma più belli che si trovano. Humboldt è stato il riformatore dell'università, tra l'altro tutte le università come le conosciamo noi sono fondamentalmente il risultato della riforma di Humboldt. Ripeto, sto con la posizione di Humboldt, lo Stato è un male, ma un male necessario, perché senza lo Stato gli esseri umani non riescono a vivere, per due ragioni. Uno, ragione di coordinamento, indubbiamente, questo tutte le utopie, infatti, che voi leggete, normalmente le utopie positive nella storia riguardano piccole comunità messe su un'isoletta da qualche parte, che pacificamente, ma quando avete qualche milione di persone, non riuscite evidentemente a far sì che questi cooperino, e abbiano una divisione sociale del lavoro paragonabile alla divisione economica del lavoro senza la presenza dello Stato, senza l'esistenza di un potere e fondamentalmente dello Stato. Poi lo Stato sia più di tipo federale o centralistico, questo è un problema diverso. Secondariamente, gli esseri umani non sono angeli, ragione per la quale se voi agli esseri umani lasciate una libertà che non è under the law, sotto la legge, che non è sotto regole di tipo giuridico e sanzionate, il risultato normalmente è la guerra di tutti contro tutti. Cioè l'idea di un'anarchia bene ordinata è un'idea che non tiene. Se volete, la metto in questo modo, se dovessi scegliere il mio modello sarebbe un'anarchia bene ordinata, che è una contraddizione in termini, evidentemente. Berlusconi ha dichiarato che Forza Italia è una monarchia temperata dall'anarchia. È un concetto meraviglioso, certo non tiene molto bene una monarchia temperata dall'anarchia. È un sistema, in teoria dei giochi, si dimostra piuttosto instabile, può andare bene per un po', è una monarchia, certe monarchie italiane, la monarchia dei Borbone poi era quella, non è che fosse un corrisponde anche a un carattere nazionale. Un'anarchia bene ordinata è qua sembra una contraddizione in termini, se non è una contraddizione logica, attenzione, cioè perfettamente è possibile pensare a forme di ordinamento sociale, politico ed economico dove non c'è un potere centrale e gli individui rispettano le norme perché sanno che rispettando le norme essi stessi staranno meglio. Qui vedete c'è una differenza un pochino antropologica tra due visioni. C'è chi pensa che voi dovete mettere una norma obbligatoria per tutti, perché gli individui, se non avessero una norma centrale che li guida, dei comandi, si urterebbero l'un l'altro e verrebbe fuori il caos. È una tesi di tipo epistemologico. Poi c'è un'altra tesi che vi dice che questo non è affatto vero. Le forme di auto-organizzazione della società, di auto-organizzazione dei mercati, forse non della finanza, di auto-organizzazione delle forme giuridiche possono estendersi molto, per cui in realtà la sanzione giuridica deriva dalle forme di interazione, non determina le forme di interazione. C'è un'altra tesi invece che dice che questo non è possibile, cioè gli individui nelle interazioni uno a uno, a piccoli gruppi o estesi, non generano ordine per niente. Ecco, questa è una tipica tesi della destra. La tipica tesi della destra è che non c'è ordine se l'ordine non è imposto da un'autorità, da un qualche centro. Una tipica tesi liberale, invece, che forme di ordine anche molto estese e molto importanti si generano senza alcun controllo centrale, ma semplicemente perché gli individui riconoscono che comportandosi bene e seguendo certe regole essi stessi stanno meglio e massimizzano la loro utilità, come direbbe un economista. Non ho una soluzione tra queste due tesi, nel senso che sicuramente ci sono molti, leggetevi il libro celeberrimo di Berman, Law and Revolution, ad esempio, un grande libro tradotto dal Molino, su come le forme giuridiche dell'Occidente si sono largamente evolute, i codici e i diritti, non per l'opera dello Stato, ma per l'opera degli stessi soggetti, dai commercianti ai semplici cittadini, che intervenivano nell'interazione sociale. D'altra parte non credo che questo si possa estendere fino ai grandissimi numeri e non sempre le forme di autoregolamentazione funzionano a creare un ordine. La crisi dei mercati internazionali degli ultimi mesi ne è un tipico esempio. Era una delle tesi di Alan Grisban, ad esempio, il governatore della Fed, che i mercati finanziari internazionali sapessero autoregolarsi molto bene. Non si sono saputi autoregolare, sicuramente quello non è capitato. Quindi, di nuovo, personalmente non ho una soluzione in un senso o nell'altro, ma so che chi crede che non ci può essere autoregolazione, quell'autoregolazione è una cosa dentro la famiglia quando va bene, e anche lì più diritto di famiglia ci metti meglio è, perché altrimenti non si sa che capita dentro la famiglia, i rapporti tra padri e figli o nei confronti tra coniugi o verso il vecchio nonno, chi crede in questa cosa è tipicamente uno di destra. Ecco, io credo molto più all'auto-organizzazione, non che creda che l'auto-organizzazione si estenda dappertutto, cioè non ho la fiducia di Crispin sui mercati finanziari o su altro, ma credo che ci siano ampie aree di auto-organizzazione possibili, reali, che conducono alla produzione di beni che non sono beni pubblici in senso tecnico, nel senso di Samuelson, perché sono comunque sono beni parzialmente divisibili e non sono estensibili a tutti, ma sono beni collettivi, in ogni caso, anche se non sono beni pubblici. Potrei andare avanti a lungo, ma credo che questo ho delineato, è un mio liberalismo, quello di Hayek, Hume, se volete, un pezzetto di Popper, un po' di anarchici americani, un po' di Thoreau. Sono un eclettico, non ho l'obbligo dell'originalità, quindi non devo fondare un mio pensiero. Comunque, beh, da questo punto di vista con la destra non ci sta nulla, evidentemente. Sia con la destra, a meno che non sia la destra storica italiana, o certi pezzi di destra, come intendiamo, risorgimentale o metà Ottocento. Il problema dipende, se uno sta a destra dipende come la sinistra, evidentemente. Ora dobbiamo parlare un po' di quello che è successo in Italia, probabilmente, no? Noi avevamo un partito liberale in Italia, 1%, 2%, piccolissimo partito. Questo partito, quando arriva il bipolarismo, si separa in due. Se si separa in due, io non ho mai fatto attività politica diretta. Chi ha fatto attività politica, una parte sono andati, anzi, prima hanno provato dal 94 al 96 ad andare da soli, e fu una specie di strage etnica, insomma, dallo 2% a 0,2%. Insieme a Segni andarono, quindi figurati proprio il tentativo. Cioè, poi si afferma questo bipolarismo in Italia. Io non so se in Italia ci sia un bipolarismo. Sicuramente c'è una legge elettorale che ti obbliga a scegliere in un senso o nell'altro, su questo non ci sono dubbi. Questo avviene non soltanto a livello del governo, avviene anche a livello dei sindaci, con alcune reazioni tipo quella che vedete voi a Bologna, perché a un certo punto poi dopo i cittadini non gli piace l'alternativa l'uno e l'altro e si inventano altri candidati, 2, 3, 4, 5, che dicono: ma io non appartengo a nessun partito, io governo per Bologna, io governo per questa città, per questo, per quest'altro. È interessante. Comunque, cos'è successo con questo bipolarismo? Beh, è successo evidentemente che hanno prevalso in quelli che si chiamavano liberali, io poi non, e faccio un discorso puramente sociologico, hanno prevalso le tendenze di chi era più individualista e chi era più socialista. Tecnicamente intendo non se era liberale o se era socialista, ovviamente. Mio amico Valerio Zanone ha reputato che il punto fondamentale delle nostre società ormai non fosse più quello dell'Ottocento, delle libertà individuali, ma fosse quello della garanzia dei diritti sociali. Quindi ha reputato che in una divisione della politica italiana tra una destra e una sinistra, il partito liberale, il suo, poi ne sono nati 3 o 4, quindi è stata la scissione dell'atomo, insomma, il suo partito liberale dovesse andare a sinistra, cioè dovesse stare con i partiti eredi della tradizione comunista e socialista, perché ormai la vecchia questione liberale era finita. Ovviamente Veltroni l'ha ringraziato, l'ha messo da parte dicendo: beh, di socialisti ce l'ho già io, ovviamente non l'ha più fatto. È stata una mossa politicamente sbagliata. Si è fatto un giro da senatore tra il 2006 e il 2008, non individualmente, piccolo partito liberale lì, dopodiché non c'è stato più bisogno. Non hai bisogno di uno Zanone quando hai Morando o c'hai Rossi, voglio dire, non ti servono più evidentemente, no? Anzi. Quindi c'è una parte dei liberali che ha reputato che ormai fosse finita la questione comunista, finita la questione socialista, la questione fondamentale fosse quella dei diritti sociali. Quindi lungo una linea liberale che comprende Keynes, Beveridge in Inghilterra, Watson in Europa oggi, capogruppo dei liberali democratici al Parlamento europeo, che oggi è esaltato Di Pietro, insomma, non avete dubbi, è un mio vecchio amico, ma insomma, cioè, la politica si rimescola come capita, hanno reputato questa parte che ormai il liberalismo fondamentalmente non fosse più distinguibile dalla socialdemocrazia. Il problema fondamentale oggi è garantire i diritti sociali, non più i diritti di libertà individuali, perché quelli più o meno sono garantiti, quindi fondamentalmente il liberalismo confluisce con la vecchia socialdemocrazia o con Partito Democratico, non so come chiamarlo, perché non vuole essere un partito socialdemocratico, secondo D'Alema sì, secondo qualcun altro no, quindi varie cose, confluisce in un generico, come dire, aggregato progressista, reputa fondamentalmente che sono finite le categorie politiche del 7-800, cioè non ci stanno più, sono finite, non c'è più quella roba lì. Rimane il nemico, ovunque, cioè si crea per differenza fondamentalmente questa massa politica, si crea per differenza. Altri liberali hanno reputato che quella non fosse una scelta giusta, non solo, non un problema di attività politica, cioè alcuni, anche come attività politica, penso a Giuliano Urbani, penso a Antonio Martino ed altri, Urbani era proprio sinistra liberale, più a sinistra di Zanone tra l'altro ai suoi tempi, quali invece hanno reputato che la questione della prevalenza, vogliamo chiamiamola così, dei diritti individuali rispetto all'organizzazione sociale o i diritti sociali rimanesse ancora lì. E che quindi non è che abbiano molto reputato che fosse opportuno andare a destra, hanno reputato che non si poteva andare a sinistra. Tutte e due hanno fatto una scelta molto più stock choice, come dicono gli americani, cioè scelgo quello perché non mi piace l'altro piuttosto che mi piace tanto l'altro per andare di là. Anche perché evidentemente, che sia destra o che sia sinistra, io parlo solo a destra, se mi parlasse della sinistra, con il liberalismo non è che c'ha molto a che vedere con quella visione lì, evidentemente. A parte che Alemanno adesso va a inaugurare la nuova sede dell'Istituto Gramsci a Roma, insomma ci sono strane cose, vabbè, non. Però, a parte questo, insomma, ci sono strane coincidenze, poi questa è una vecchia, sai, questa è la nostra vecchia fobia di liberali, insomma, di vedere. A parte questo, è chiaro che una visione liberale, nel senso che dicevo prima, cioè che pensa che ogni tipo di obbligazione politica discende, sale dall'individuo, neanche discende, sale dall'individuo e l'individuo si giustifica, difficilmente è una visione che trovate in quello che si chiama centrodestra oggi in Italia. Ce ne sono dei pezzi sicuramente che sono così, ma quello che si chiama destra oggi in Italia, o centrodestra, chiamiamolo destra per semplificare, c'è una parte di origine dei partiti post-fascisti, ma certo uno legge Fini, a volte uno non capisce più niente, quello che dice, però di per sé Fini non diceva quello quando ha fatto Alleanza Nazionale, e uno legge la carta di Alleanza Nazionale, c'è scritto molto chiaro, cioè Stato, Dio, Patria, Famiglia, poi ci sono anche gli individui, persone, ma individui, persona, che se è tipico, persona nel senso che non è mai l'individuo solo, individui in relazione, Dopodiché ovviamente c'è la parte che deriva dalla vecchia democrazia cristiana, la parte cattolica che ha una, ci sono alcuni cattolici liberali, ma sicuramente non è prevalente il liberalismo dentro il cattolicesimo in Italia, no? Direi di no. Dal sillabo in su almeno, insomma, ci sono qualche cosetta, ma avrei dei dubbi a dire, sarà per ragioni storiche. Poi c'è una parte dentro il centrodestra, se so come chiamarla, che è la Lega Nord, evidentemente, che è un movimento fondamentalmente come la Südtirol-Salzpartei, quindi è un movimento su base territoriale, che si ritira nelle valli e si espande a seconda delle elezioni, cioè su e giù, che è pure una logica che evidentemente di liberale molto poco, perché è una logica fortemente identitaria, di prevalenza del territorio, quindi prevalenza del territorio sugli individui che ci stanno, è da sempre una delle tradizioni della destra, evidentemente, che a un certo punto la sinistra ha cercato un po' di riprendere negli anni 70-80, no? Questo territorio è un linguaggio militare, tipicamente di destra, che poi ve lo ritrovate negli anni 70 preso da tutta la sinistra, lo sviluppo del territorio, il territorio, lo si usa tranquillamente dimenticando che il concetto non era esattamente un concetto delle categorie politiche progressiste, ma derivava da altro. Comunque la Lega ha una logica territoriale particolarmente forte, ha una logica di identità etnica, se non razziale, ha una logica di valori molto forti, ma valori comunitari, non valori individuali. Voi non sentite mai nella logica della Lega dei discorsi fatti sugli individui, non ne frega assolutamente nulla. Veniamo alla fine, adesso poi ho utilizzato il mio tempo. Tra le tante analisi politologiche e sociologiche c'è un dato, che la pressione fiscale rispetto al prodotto nazionale lordo è un indicatore rozzo, ma non troppo banale, più o meno di quanto pesa lo Stato rispetto all'individuo, o la mano pubblica in generale. Sicuramente se tu guardi questo quindicennio, qual è stato l'alternanza dei governi che si sono avuti, con debita attenzione perché spesso poi gli effetti delle politiche dell'uno le vedi due anni dopo, quindi non è capire chi ha tassato e chi no, sicuramente c'è stato più fiscal restraints da parte del centrodestra che non del centrosinistra. Questo è evidente, ma corrisponde anche a dei valori. È anche normale e giusto che se gli italiani scelgono un governo di sinistra si trovino una maggiore pressione fiscale, accanto alla quale ci saranno più servizi sociali, più quello che volete, rispetto a quanto capiti per un governo di centrodestra. E così è stato, effettivamente. Oggi la pressione fiscale in Italia è 45-46% e sta salendo drammaticamente, purtroppo, perché la crisi riduce il PIL. Oltre il 50 chissà dove andremo, evidentemente, ma si può anche andare avanti, non dipende quale. Io da liberale non voglio un modello di Stato, di mano pubblica, che mi piglia il 55-60% delle risorse. Dopodiché non immigrerò dall'Italia se si arriva a quel punto, cioè, mi sento di scappare via come alcuni. Non è un modello, cioè io credo che se la pressione fiscale sale a quei livelli lì, il concetto di libertà individuale effettiva si riduce drasticamente, non è più scelto su nulla. Oggi in fondo, già notate una cosa, gli individui sono liberi di scegliersi camicette, pulloverini, scarpe, tutto quello che volete, ma largamente i settori della sanità, della cultura, dell'università, le scelte non sono scelte individuali. Cioè ti prendi quello che c'è, spesso è ottimo, ovviamente, faccio professore universitario, non parlo mai male dell'università pubblica, ho sempre insegnato all'università pubblica, ma quando mi offrirono di rimanere in un'università privata non ci restai. Però è obiettivamente vero che in tutti quelli che sono i livelli, chiamiamoli superiori o più importanti della vita individuale, oggi sono tutti collettivizzati. Questo può piacere o non piacere, a me come liberale non piace molto, quindi non mi piace un tipo di politica, no? Che spinge verso un'estensione, con ottime ragioni per carità, verso un'estensione di questi ambiti sociali. Se ti dovessi dire, qui veramente chiudo, sto parlando da troppo tempo, qual è oggi la differenza tra destra e sinistra, è che comunque la destra non punta a un'espansione della mano pubblica. Poi spesso se la becca perché se c'è una recessione non ce la fai a farne a meno, ma non ce l'ha come programma. La sinistra ce l'ha come programma. Per quello che ho detto all'inizio, qui chiudo, inevitabilmente se uno è un liberale in quel senso lì può decidere di non andare a votare per disgusto, può decidere di fare molte cose, ma difficilmente se va a votare può votare per la sinistra, cioè, non, sarebbe completamente incoerente, sarebbe. Tutto qui.